Buongiorno a tutti. Allora, io questa mattina vorrei parlarvi del crisma. Robè, andiamo a leggerlo nella prima epistola di Giovanni, prima epistola di Giovanni al capitolo 2, dal verso 18. Leggo. Ragazzi, così dice, ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è avvenuto perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Punto. Quanto a voi, avete ricevuto il crisma. Eccolo qua. Il crisma, ovvero l'unzione. L'unzione dal Santo. Avete ricevuto l'unzione dal Santo, capite? L'unzione dal Santo che avete ricevuto tutti e avete conoscenza. E dov'è questa unzione? Sopra? A fianco? Dietro? Lo dice più avanti nel verso 27. Quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi, dentro. Capite, fratelli? Noi siamo unti, abbiamo l'unzione. E a cosa serve l'olio? Perché l'unzione vuol dire essere cosparsi di olio. A cosa serve l'unzione? A cosa serve l'olio? Lo dice a darci conoscenza ed equipaggiarci per la battaglia. Quale battaglia? Battaglia contro l'anticristo. Avete notato cosa dice qua Giovanni? Ragazzi, all'ultima ora sono sorti molti anticristi. E se questo era vero 2000 anni fa, lo è ancora di più oggi. È vero? Anticristi. Ecco la contrapposizione, ecco la battaglia. Da un lato gli unti, cioè noi, i cristiani. Dall'altro gli anti-unti, cioè gli anticristi. Basta guardarsi intorno. È dappertutto. È vero? Viviamo in una cultura profondamente anticristiana. Vogliamo menzionare qualche esempio? La teoria del gender, i matrimoni misti, se vogliamo chiamarli bonariamente così, e altre abominazioni del genere. Molti anticristi sono usciti nel mondo. Come può un credente affrontare una società del genere? Perché Gesù ha detto: io non vi tolgo dal mondo, io vi mando nel mondo, però voi non siete del mondo. Come possiamo affrontare una società così pervasa dallo spirito anticristiano? C'è una sola risposta: voi avete l'unzione. Siete felici? Sembrate un po' perplessi. Voi avete l'unzione, l'olio. È la prima cosa che Dio versa in noi quando ci arrendiamo a Cristo. Un cristiano senza unzione è come una Ferrari senza l'olio del motore. Cosa succede se un bolide del genere va in pista senza avere l'olio del motore? Si grippa, si fonde il motore. Così è per noi. Senza l'unzione non funziona. È vero? Al contrario, invece, quando c'è l'unzione, beh, la Bibbia dice che l'unzione produce diversi effetti. E io vorrei ricordarne giusto un paio questa mattina. Primo, l'unzione di Dio conferisce autorità, autorità dall'alto, cioè la capacità, la forza per fare quello che Dio ci ha comandato, primo. Secondo, l'unzione produce gioia, la gioia di Dio. Terzo, l'unzione porta guarigione. Allora andiamo un passo alla volta. Primo effetto, l'unzione ci dà autorità, cioè ci dà la capacità di fare quello che Dio ci ha comandato. Allora un giorno Dio chiamò Mosè e gli diede un comando: tu mi costruirai un tabernacolo, mi costruirai un santuario. Ma come, Signore, un tabernacolo qua nel deserto? Esattamente, proprio qui, è vero? Nel deserto del Sinai, apposta vi ho portato in questo luogo, ho deciso di abitare in mezzo a voi ed il santuario sarà la mia dimora, sarà la mia casa. Signore, come deve essere questo santuario? E Dio: Mosè, Ascoltami bene. Dovrà essere una copia perfetta del vero santuario, il mio santuario che è nei cieli. Quindi fa attenzione. Farai ogni cosa esattamente come ti mostrerò. Ok, Signore, il progetto, avrai uno schizzo, avrai una pianta. Ti dirò ogni cosa nel dettaglio. Allora vuol dire che mi dai il progetto. No. Scriverai tutto quello che ti dirò. Ma come, Signore? Come faccio a costruire un tabernacolo senza il progetto? Ti darò la mia unzione. Ah, e chi lo costruirà? Chi è che dirigerà i lavori? È Dio. Ho scelto due uomini in mezzo al popolo, Bezalel e Oholiab. Bezalel e Oholiab non sono ingegneri, non hanno abilità artistiche. Poi, Signore, io non ho esperienza. Come potrei dirigere i lavori? Come potremmo mai realizzare una cosa del genere qua nel deserto? Praticamente non abbiamo niente. Il materiale, gli ingegneri, gli artisti, il progetto. Mosè, te l'ho già detto, io vi darò la mia unzione. Ve la ricordate questa discussione? Non c'è nella Bibbia. Non c'è, sono io che ho cercato di mettermi nei panni di Mosè. Ho cercato di capire come deve essersi sentito quando il Signore gli ha affidato questo progetto, insomma, di un certo peso, no? Anche un progetto in un certo senso rischioso, e sì, perché si trattava di un lavoro di altissima precisione. Infatti diverse volte il Signore gli ripeterà: vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti ho mostrato sul monte. Diverse volte glielo ripete. Cosa vuol dire? Vuol dire che se ci fosse stata una pur minima imperfezione sarebbe saltato tutto. Dio non avrebbe ricevuto, non avrebbe accettato quel progetto. Allora questo è uno dei tanti esempi dove il Signore chiama un suo servo a fare delle cose umanamente difficili, se non addirittura impossibili. Come avrebbe fatto Mosè in un deserto? C'è una sola risposta: con l'unzione. L'unzione di Dio. Allora andiamo a leggere nel capitolo 31 dell'Esodo cosa succede. Esodo 31. Il Signore parlò ancora a Mosè dicendo: vedi, io ho chiamato per nome Bezalel, eccolo qua, figlio di Uri, figlio di Hur, della tribù di Giuda. L'ho riempito dello spirito di Dio per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavori, per concepire opere d'arte, per lavorare l'oro, l'argento e il bronzo, per incidere pietre da incastonare, per scolpire il legno, per eseguire ogni sorta di lavori. Ed ecco, gli ho dato per aiutante Oholiab, figlio di Ahisamac, della tribù di Dan. Ho messo sapienza nella mente di tutti gli uomini abili, perché possano fare tutto quello che ti ho ordinato. La tenda di convegno, l'arca per la testimonianza, il propiziatorio che dovrà esservi sopra, tutti gli arredi della tenda, la tavola e i suoi utensili, il candelabro d'oro puro e tutti i suoi utensili, l'altare dell'incenso, l'altare degli olocausti e tutti i suoi utensili, la conca e la sua base, i paramenti per le cerimonie, i paramenti sacri per il sacerdote Aronne e i paramenti dei suoi figli per esercitare il sacerdozio, l'olio dell'unzione e l'incenso aromatico per il luogo santo. Faranno tutto conformemente a quello che ho ordinato. Allora ecco la risposta di Dio: ho chiamato un uomo, l'ho chiamato per nome Bezalel, alzati. Ecco, qui c'è un input importante per capire l'unzione. Essere unti significa essere chiamati per nome da Dio. Diverse volte nella Bibbia è scritto che Dio chiamò letteralmente per nome, pronunciando il nome, ecco, le persone, delle persone a cui affidò degli incarichi particolari. Mosè stesso, per esempio, fu chiamato dal pruno ardente, vi ricordate? Mosè, Mosè, togliti i calzari dai piedi, il luogo dove stai è santo, è vero. O Ciro, il re dei persiani, così parla il Signore al suo unto, l'unto, al suo Cristo. Unto vuol dire Cristo in greco, così parla il Signore al suo unto, a Ciro, che io ho preso per la destra per atterrare davanti a lui le nazioni. Questo era il compito che Dio diede a Ciro, no? Atterrare le nazioni. Io ti ho chiamato per nome, Ciro. Secoli prima Dio ha chiamato per nome questo re. Io ti ho designato sebbene tu non mi conoscessi. Allora, carissimi, Ciro, chi era? Era un pagano, un re pagano unto di Dio, quanto più noi. La sua unzione è su di noi, anzi, come abbiamo letto, dentro noi. E l'apostolo Paolo, anche lui, fu chiamato per nome. Vi ricordate? Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Gesù lo chiamò per nome. Anania, Dio gli disse: Anania, alzati, alzati, alzati e va. È chiaro? E quindi, per tornare al nostro testo, Dio disse a Mosè: ho chiamato Bezalel e l'ho riempito dello Spirito. Questo gli darà l'abilità di fare ogni sorta di lavori. Lo unto, io lo unto, dice il Signore. Nel verso 6 continua: gli ho dato per aiutante Oholiab, ed anche su lui c'è l'unzione. Ed inoltre ho messo la mia sapienza, l'olio di sapienza, in molti uomini. Quindi vedi, Mosè, c'è tutta una schiera di unti al tuo fianco, uomini capaci di portare a termine tutto quello che ti ho ordinato. Saranno loro a costruire il tabernacolo, l'arca, la tavola dei pani di presentazione, il candelabro, i paramenti sacerdotali e, dulcis in fundo, faranno anche l'olio per l'unzione. E quest'olio, se andate a leggere nel capitolo precedente, cioè Esodo 30, era un olio pregiatissimo, costosissimo, perché era fatto con gli aromi più eccellenti: cinnamomo, cassia, mirra, olio d'oliva. Quindi era un olio molto pregiato. Quindi Mosè aveva chiesto: Signore, come faremo a costruire un tabernacolo qui nel deserto? Non abbiamo niente. Voi avete l'unzione. L'unzione ci dà la capacità, ci dà l'autorità, è vero? Volete un altro esempio? Un giorno Gesù chiamò i dodici e assegnò loro un compito. Dice: andate e predicate il regno di Dio ad ogni persona. Guarite i malati, mondate i lebbrosi, risuscitate i morti e cacciate i demoni. Così, un compito, diciamo, passeggero, no? Molto semplice, è vero? Quanta esperienza avevano quei 12 discepoli? Quanti seminari avevano frequentato? Zero. Ma avevano l'unzione. Alleluia. Alleluia. E l'unzione li rendeva capaci di fare anche le cose impossibili. Signore, non abbiamo mai risuscitato un morto, non sappiamo come si fa. Vi darò la mia autorità. Signore, non abbiamo istruzione, non abbiamo nessuna formazione. Avete l'unzione. Signore, non ce la sentiamo, abbiamo paura. Andate, sono io che vi mando. Andate nel mio nome, con la mia unzione. Amen. Questo è il primo effetto dell'unzione. Quando Dio ci unge, Lui ci consacra, ci mette a parte e ci dà l'autorità, la forza e la capacità di fare quello che ci ha chiesto. È chiaro il messaggio? Punto 2, l'unzione della gioia. E qui, questo è uno degli aspetti più affascinanti, no? E più intriganti anche dell'unzione. La gioia di Dio. La gioia di Dio, perché Dio è un Dio gioioso. Allora, per cominciare, nel libro dell'Ecclesiaste, a un certo punto Salomone dà un ordine, no? Cioè Dio, attraverso Salomone. Dice: l'olio non manchi mai sul tuo capo, Ecclesiaste 9, verso 8. L'olio non manchi mai sul tuo capo, è un imperativo. Cosa significa? È un ordine, quindi, no? Cosa significa? È praticamente come a dire: ogni giorno festeggia, vestiti a festa. Eh sì, perché leggendo nel contesto si capisce abbastanza chiaramente che questa era un'esortazione alla gioia. Perché nel versetto precedente, il verso 7, dice: mangia il tuo pane con gioia e bevi il tuo vino con cuore allegro. E nel verso successivo, il 9, dice: godi la vita con la moglie che ami. Allora, qui c'è un ordine di Dio, un comandamento abbastanza originale, curioso. È come se Dio dicesse: ti comando di gioire. Il nostro è un Dio è l'Iddio delle feste, lui comandava al popolo di Israele di festeggiare. È vero? Allora, ti comando di essere gioioso, undicesimo comandamento. È vero, non è scritto questo, è molto meno conosciuto rispetto ai 10 comandamenti, eppure lo ritroviamo dappertutto. Vi ricordate cosa Esdra disse al popolo di Israele quando tutti piangevano perché erano appena rientrati dopo 70 anni d'esilio in Babilonia e non avevano più niente, non c'erano più le loro case, non c'erano più i loro terreni, non c'erano più le loro cose. Ma Esdra li incoraggia e dice: non piangete, perché la gioia del Signore è la vostra forza. E da quel giorno l'unzione di Dio scese sul popolo di Israele e li equipaggiò, diede loro l'energia e la capacità di combattere Sanballat e compagni, il nemico, gli anticristi. È vero, diede loro la capacità di ricostruire e di ricominciare da capo. Non piangete, questo non è il tempo per piangere, questo è il tempo per ricevere l'unzione della gioia. Alleluia. È la stessa esortazione che poi Paolo darà ai Filippesi. Vi ricordate? Anche qui un ordine: rallegratevi, imperativo. Rallegratevi una volta alla settimana. Rallegratevi del continuo, sempre nel Signore. Poi, casomai non avessero capito, lo ripeto: rallegratevi sempre nel Signore. Allora è un comando, un imperativo, e questi versetti hanno in comune una cosa, cioè l'esortazione a rallegrarsi continuamente, in ogni circostanza. L'abbiamo letto, no? L'olio non manchi mai sul tuo capo, l'olio di gioia, no? E rallegratevi del continuo. È chiaro? Certo, per essere chiaro, è chiaro, no? Però quest'ordine, questo comandamento di gioire suscita qualche perplessità, insomma, no? È vero, infatti qualcuno dice: sì, com'è possibile rallegrarsi quando le cose vanno male? C'è qualcuno che sta attraversando delle difficoltà? Beh, non alzate la mano, però la vedo già in alto la mano, no? Quando la vita ti viene contro, quando vai controcorrente, quando tutto sembra essere contro di te, com'è possibile gioire? C'è una sola risposta: l'unzione. L'unzione della gioia. Vedete, Dio ha un olio molto particolare. Si chiama olio di letizia. È lì il segreto. E Davide conosceva quest'olio. In un suo salmo 23, dice: tu apparecchi la mensa, rivolgendosi a Dio, apparecchi la mensa davanti a me, mi prepari da mangiare un banchetto sotto gli occhi dei miei nemici. E poi aggiunge: tu ungi il mio capo con olio. I nemici ti fanno andare di traverso quello che vedi sulla tavola, però è la gioia di Dio, è l'unzione della gioia, è vero? La gioia che discende dall'alto, gioia nei momenti difficili, una gioia che non ha senso, perché è la gioia che viene dall'alto, vero? Un momento terribile, quando i nemici lo circondavano a destra e a sinistra, Dio cosa fa? Versa sul capo di Davide quest'olio di letizia e dall'alto scende una pioggia di gioia. Davide è letteralmente battezzato nella gioia, una gioia che non è di questo mondo, una gioia soprannaturale che ha sostenuto Davide nelle tremende battaglie che ha dovuto affrontare. Era questo il segreto di Davide, è un segreto del regno, dappertutto lo troviamo nella Bibbia. Vi ricordate in Atti al capitolo 5, mi sembra, gli apostoli furono arrestati perché? Perché stavano predicando la parola. Li portarono in prigione, però vi ricordate cosa successe durante la notte? Un angelo di Dio entrò nella prigione, spalancò le porte del carcere e li riportò fuori. Ma il giorno dopo, siccome continuavano a predicare questi qua, li acchiapparono di nuovo, li portarono davanti al Sinedrio, li accusarono ingiustamente, li maltrattarono, li minacciarono di morte. È vero? Oggi diremmo che si ritrovarono in una di quelle classiche situazioni da burnout. Conoscete questo termine, no? Burnout. È inflazionato, eh? È molto conosciuto. Burnout significa bruciato. E a volte io lo sento dire anche dei ministri. Quello ha fatto burnout. Ma nel regno di Dio questa parola non esiste. Perché quelli che sono unti, non sono bruciati, sono infuocati. Non sono inceneriti dal fuoco delle prove. Sono loro che incendiano il mondo, perché il fuoco non viene da fuori. Il fuoco viene da loro, da dentro. Il fuoco di Dio. E il fuoco di Dio è un fuoco particolare, non consuma. Non consuma le cose buone, consuma solo il peccato, il fuoco di Dio. È vero? Infatti, come reagirono gli apostoli davanti a quei maltrattamenti, no? Ve lo leggo. Dopo che li maltrattarono e li minacciarono di morte, è scritto, Atti 5,41. Essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. Ma questi sono pazzi? No, sono unti. Unti con l'olio di Letizia. Da dove la presero la forza e la capacità per reagire in quel modo? Ebbè, se leggete nel capitolo precedente, a capitolo 4, troverete una preghiera che tutti i discepoli innalzarono in quel momento di persecuzione. E la preghiera era questa: Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunciare la tua parola in tutta franchezza. E nei versi successivi, più avanti, è scritto: dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza. Ecco il segreto dei discepoli, ecco quello che gli diede la forza di reagire in quel modo. Si misero a cercare l'unzione, lo Spirito, e la trovarono. Non erano scemi, erano unti. La terra tremò sotto i loro piedi, i cieli si aprirono e discese su di loro quel giorno una doppia unzione. Dio versò sul capo di questi apostoli, questi discepoli, versò olio di sapienza e olio di letizia, una doppia unzione. E questo li equipaggiò non soltanto per continuare a predicare la parola con franchezza, ma anche per reagire, è vero, per rallegrarsi in una situazione dove non c'era niente da rallegrarsi, è vero, ma c'era l'unzione di Dio. Amen. Gesù ce l'ha detto. Questo mondo non è un luogo facile. Gesù è onesto. Nel mondo avete tribolazioni. Ci saranno dei momenti difficili, specie quando vi metterete in cuore di fare la mia volontà. Attenzione, lì il vento può cambiare. Le circostanze possono girarsi contro di voi. No, Signore, no, preservaci da questo. Abbiamo paura, non abbiamo il coraggio, non abbiamo la forza. Non abbiamo. Voi avete l'unzione. Quante volte, carissimi, ci ritroviamo in momenti dove il cuore si riempie di pensieri brutti, scoraggiamento, tristezza. Magari cominciamo a chiederci: cosa posso fare? Cosa vorrà Dio da me? Signore, cosa vuoi che faccia? E Gesù: vieni figlia, vieni figlio, rialza il capo, ricevi l'olio di letizia. Io sono colui che ha la chiave di Davide. Nelle mie mani ci sono le chiavi per aprire e chiudere ogni porta. Io ho le chiavi della vita e della morte. Io ho le chiavi, dice il Signore, per aprire le porte del paradiso, ma c'è una chiave che mi manca, la chiave del tuo cuore. Quella è nelle tue mani, solo tu puoi darmela. Gesù, carissimi, Gesù vorrebbe sempre darci quest'olio di letizia, vorrebbe sempre riempirci con la sua gioia, ma spesso le chiavi del nostro cuore sono in mani sbagliate. Perché? Perché ci sono delle situazioni a volte, o delle cose, o delle persone che letteralmente imprigionano il nostro cuore. E quando questo succede, carissimi, qual è il risultato? Perdiamo l'unzione. L'olio di letizia scompare. Come fare per ritrovarlo? C'è un solo modo: pregando. Signore, ho smarrito il cuore, ho perso le chiavi. aiutami a capire dove le ho lasciate, aiutami a capire dove è rimasto il mio cuore. Pregando sinceramente, sta certo che Lui ascolta questa preghiera. E nel momento in cui tu gli ridarai le chiavi, allora il tuo cuore sarà libero, libero di ricevere l'olio della gioia. Amen. Terzo e ultimo punto, l'unzione, dunque abbiamo visto, porta l'autorità, porta la gioia, ma l'unzione porta anche la guarigione. Qui non mi soffermo molto perché sappiamo già come funziona, no? In Giacomo 5, leggo giusto questi due versetti, no? Dice: quando uno è malato, chiami gli anziani della Chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Allora, anche qui c'è un comandamento. Chiami gli anziani. Non è che è sempre facile ubbidire a questo ordine, è vero? Perché? Perché quando siamo malati subentra anche l'aspetto psicologico, no? Si scatenano in noi delle emozioni, delle reazioni emotive che in qualche maniera ci bloccano, ci impediscono di proseguire, ci paralizzano. Ma noi dobbiamo fidarci di Dio. È Lui che ha detto: chiami gli anziani. Quando sei malato, chiama gli anziani. E se lo ha detto è perché desidera farci del bene. Allora, quando sei malato, se sei malato, ascolta quello che dice il Signore, chiama gli anziani, lasciati ungere di olio. Allora, è possibile che in mezzo a noi ci siano dei cuori scoraggiati, forse feriti, malati, è vero? Ecco, Dio ti rivolge il suo invito questa mattina. Vieni, vieni figlia, vieni figlio. Metti il tuo capo sulle mie ginocchia, ricevi la mia unzione. È una parola per i cuori smarriti, per quelli che si sentono inadeguati o addirittura incapaci. Vieni, dice il Signore, ricevi la mia unzione. Allora vogliamo mettere in pratica quello che abbiamo sentito. Io questa mattina ho portato una bottiglia di olio di oliva, e prima di celebrare la cena del Signore vogliamo praticare l'unzione. Sapete, giusto un'informazione, no? In senso biblico, praticare l'unzione, quando si praticava l'unzione non è che si metteva solo una goccettina di olio sulla fronte alle persone, si versava proprio magari tutta la bottiglia sul capo, no? Così che l'olio scendesse e ricoprisse tutto il corpo. Prendete per esempio il Salmo 133, si parla dell'unzione di Aaron, l'unzione sacerdotale. L'olio che scende sul capo di Aaron, scende sulla barba e poi scende su tutti i vestiti. Quindi doveva essere un bel po' di olio, però tranquilli, non verserò la bottiglia, anche perché c'è solo una bottiglia e poi l'olio d'oliva costa, no? Noi per motivi pratici prenderemo solo un pochettino di olio, è vero? E lasciatemi precisare una cosa, questo non è olio magico, è solo un simbolo. Quello che vale è la tua fede, perché è soltanto per fede che puoi ricevere una nuova e fresca unzione. Allora, io in questo momento sto leggendo nelle menti. Qualcuno starà pensando: ma perché chiedere l'unzione se abbiamo letto che è già in noi? Beh, vi ricordate la preghiera che abbiamo anche letto, la preghiera degli apostoli, negli Atti? Ce l'avevano o non ce l'avevano gli apostoli lo Spirito? Ce l'avevano lo Spirito, certo. Però è scritto che dopo la preghiera la terra tremò e furono tutti ripieni di cosa? Di Spirito Santo. Ma scusa, non ce l'avevano già? Cosa significa? Significa che l'unzione, cioè la pienezza di olio, la pienezza di spirito, non è una tantum. Non è che la ricevi una volta e basta. Perché vedete, la nostra vita, mi piace questo, mi è venuta proprio questa immagine, no? Il cristiano è come una lampada. È come una lampada, funziona come? Con l'olio. Ricordate la parabola delle 10 vergini? Qual era l'esortazione? Quella di prendere sempre dell'olio. Di prendere sempre dell'olio. Perché? Per affrontare questo mondo di tenebre, questo mondo pieno di anticristi, è importante prendere dell'olio affinché la nostra vita possa essere questa lampada splendente. Allora ogni giorno dobbiamo fare il pieno di questo olio. Amen. Allora, se desideri che Dio rinnovi l'unzione, puoi venire davanti. Io intanto canteremo un canto insieme, l'unzione appunto, e mentre cantiamo questo canto, se tu desideri ricevere l'unzione perché ti senti scoraggiato, no, senti di non essere adeguato, no? Se vuoi l'autorità, ecco, se vuoi che Dio ti dia questa, di nuovo questa consapevolezza dell'autorità, o la gioia, o anche la guarigione, perché in qualche maniera hai delle difficoltà fisiche, vieni avanti. Non guardare a quello che pensano gli altri. Se senti che Dio ti sta chiamando, vieni avanti. Allora cantiamo questo canto e poi dopo faremo l'unzione e dopo ci accosteremo alla cena del Signore. Amen.